che cosa meravigliosa il ritorno di Giorgio, secondo me sta su WhatsApp.
Ma che
mamma, sono già
una genere di aspettative che non sarà in grado di mantenere.
Come Renzi, che crea delle aspettative non sarà in grado di mantenere.
Io stamani ho una tesi su Renzi e poi te la dico.
Giorgio, come stai?
Io bene, voi?
Come sei stato in USA a fare il nostro ambasciatore?
Bene.
Ora puoi parlare male di Trump o non più?
Posso dire quello che mi pare.
Perché
su
non hai più quel vincolo,
argomento.
Diciamo così,
È diventato elettore di Trump.
Infatti, ora può parlare di Trump e ne vuole parlare bene.
Certo.
Questo è interessante. Giorgio Vassani è stato rappresentante italiano del presidente dell'Istituto di Cultura Italiano,
allora,
a New York.
È stato a cena con Susan Sarandon. No, fa per dire, no? Uno dice c'ha il curriculum nella vita, no? Quando muori poi gli ripassano in mente tutti i momenti più belli, più significativi della tua vita. Lui,
un altro messaggio,
quando muore gli spunterà.
Va via Renzi e torna Giorgio, un bel cambio, dice questo.
Questo è
tutto sulla questo tempistica.
È un militante del PD. Io voglio argomentare, no? Posso?
Prego. Mi fai dire prima, come di consueto, 0557399933.
Ma non hai nemmeno detto che questa trasmissione, se l'hai detto, si chiama Bene Bene Male Male.
Si chiama di nuovo Bene Bene Male Male. L'abbiamo chiamata in tutti i modi possibili perché avevamo questa steppa da attraversare nell'attesa del tuo ritorno.
No, ora si deve richiamare Bene Bene Male Male.
Quindi proviamo una bella sigla come si deve, una cosa confezionata.
Ma questa marcia degli elefanti era in fantasia di Walt Disney.
Sì.
Io spero sinceramente che Giovanni parli bene di Renzi, perché e difenderle
no,
un po'
io
complesso.
Io la mia tesi è molto semplice. Renzi è finito come politico.
La notizia del giorno, peraltro, è che ha indagato l'ex presidente della Fondazione
Paolo
Open,
Bianchi.
Alberto Bianchi, che finanziava.
C'era anche alla serata,
Leopolda.
Si fece a Controradio lui quando.
Davvero?
Sì, al Teatro del Sale.
Peli, non ha influenze.
No.
Allora, perché è finito?
Ho sottolineato la parola politico. Nel senso che per me è finito come un politico riformatore e è diventato un politico tra virgolette, perché poi dobbiamo fare un po' di pulizia concettuale sull'uso di queste parole, che si accontenta dello strapuntino. Ovviamente, guarda, io ti posso dire, cos'era? 11 anni fa, il tempo passa, io gli dici guarda, devi fare un altro partito perché il PD è inservibile. Ci sono bravissimi ragazzi, però c'è le correnti. Da Roma in giù, Roma compreso, imbarca gente ogni giorno, pochissimo raccomandabile. Devi fare un altro partito. Lui mi rispose, dice, ma sei matto, dice, un altro partito ancora in Italia. 11 anni fa, maggioritario, attenzione, cambia la legge elettorale, ma soprattutto cambiano le ambizioni di un uomo. Quest'uomo ha vinto le primarie, al secondo tentativo. È diventato segretario di un partito e l'ha portato al 40%. Cioè roba che oggi Salvini se lo sogna. E oggi cosa aspira? A fare un partitello del 2-5% con la sindrome del geometra. Con tutto il rispetto per questa nobilissima professione, cosa dice? Dice, allora se il PD si sposta un po' a sinistra, io vado un pochino più al centro, D'Alema e Bersani rientrano di là, torna bandiera rossa, forse quelli ex democristiani che erano nel PD vengono da me, prendo qualche... Il geometra. Cioè, datemi la sopravvivenza, difende il posto di lavoro. Questa non è politica. Questa è come i tassisti che parla male della tranvia. È uguale.
E invece molti
piano.
Hanno vinto, comunque, molti hanno visto, comunque la si pensi, il guascone che torna a crearsi uno spazio di totale manovrabilità in totale autonomia.
Sì, ragazzi, ma.
Lo so, va bene, ma il punto. Io sono d'accordo con. A parte sono oggi sono d'accordo anche con Prodi. Senti che giornata è questa, perché stamattina Prodi ha fatto un'intervista in cui dice i partiti personali si fanno una volta sola. Secondo me c'è del vero, cioè diciamo l'uomo solo al comando ci prova una volta, la seconda diciamo obiettivamente non è data, no? Poi questa prima volta può durare molto, come è stato con Berlusconi, e può durare molto meno
con Mussolini.
Berlusconi aveva delle caratteristiche che in questo paese non ha nessuno.
No, ma c'era un partito personale, intendevo
per
questo.
Iniziare i soldi e poi tutto il resto.
No, io la penso abbastanza come Giovanni, perché quello che anche a me colpisce in questa operazione e che appunto se l'avesse fatta sull'onda, che ne so, del 40%, ma ovviamente lì era infattibile, allora diciamo è un discorso. fatto così, veramente, in cui appunto i primi sondaggi gli danno il 3.4, ma è in qualche modo, secondo me, anche figlio di un processo di personalizzazione della politica che a un certo punto è sembrato non potesse essere altro che così, e quindi se te non c'avevi, come posso dire, l'uomo che sfondava il video, eri perduto. È il motivo, l'ho detto in tempi non sospetti, per cui invece io sono contento che il segretario del PD sia Zingaretti, perché, come posso dire, è il contrario di questa cosa qua, cioè nel senso che a questo punto uno decide di votare il PD, non vota Zingaretti, non vota Gentiloni, non vota Renzi.
È una cosa
Renzi.
Molto controcorrente rispetto allo scenario politico occidentale da 30 anni a questa parte, però,
vero? Sì. Però
per cui
diciamo,
si potrebbe rivelare anche fallimentare.
Sì, ma nella storia, come ci insegna Giovanni, ci sono i cicli. Io spero che questo sia un esaurimento. Noto alcuni segnali, no? Di lunghi periodi di personalismo che volgono alla fine, a parte quello da noi per dire Berlusconi, ma è una questione di anni. Per esempio, Netanyahu in Israele. In
sì, vabbè, cioè, ma stiamo parlando anche di persone che sono sulla scena politica che è vivo Ben Gurion,
usura naturale.
Però io ti ribalto la frittata e faccio l'avvocato del diavolo. Che coraggio ad andarsene con dei sondaggi così desolanti.
No, ma a lui non gli serve tanta gente, l'ha anche detto, dice, sui gruppi parlamentari numero chiuso, non voglio più. A lui gli basta quella farina lì per far cadere il governo.
No, lui ne aveva il numero chiuso perché, diciamo, almeno se arrivava solo a 30 diceva era quanti ne volevo, poi invece era a 41 e non
sì,
ha chiuso per niente.
Ma a lui gli bastano per fare il giochino del geometra, cioè di dire datemi quello che voglio, se no fa cadere il governo. A lui gli basta quello. Però, ragazzi, facciamo un attimo pulizia concettuale. Che cosa vuol dire politica? Allora, per me la politica è risolvere i problemi. Allora, c'è una pulizia mentale che devono fare i giornalisti. Nel senso che se un Salvini qualsiasi dice una cosa, non è una notizia. Non, ripeto,
Giovanni,
è una notizia.
Stai parlando di un altro mondo.
Sto parlando del mondo della razionalità. Perché io, quando sono nato alla politica, si faceva i volantini e gli studenti facevano assemblea, sciopero, cioè si creavano dei fatti, delle notizie.
Giovanni,
di Renzi è tutta una difesa del proprio posto di lavoro. Capisci come diventa autoreferenziale?
Per chiudere il cerchio, tu che hai scritto una bellissima...
Piano con le parole.
Scusate, una bellissima storia del giornalismo, poi dopo leggiamo i messaggi, però chiamateci anche. E per tornare agli Stati Uniti, noi abbiamo nel mondo una cifra che parte, perché accertati, da 1 milione di morti l'anno, ma è ovviamente una stima per assoluto difetto, per le sigarette. Ora titolo dei giornali e delle cose: 6 morti per sigaretta elettronica, se Trump chiede di bandirla. Il giornalista non si fa domande,
full disclosure,
prende questa,
una sigaretta elettronica,
prende questa
in mano.
Velina, prende questa velina e la passa, non è che dice 6 morti.
Sì.
Di che stiamo parlando?
Però vedi,
un milione di morti
riguarda tutti l'operazione di pulizia
per
concettuale
cui
che dobbiamo fare.
Un lavoro che è profondamente mutato.
Ma è peggio.
È morto.
Ecco. Ma allora, come faccio io, il figliolo, a dire la politica è una cosa bella, come diceva Renzi all'inizio, quando mi deve dire, ma come, Renzi che difende il posto di lavoro viene via con 30 per poter ricattare il governo, questa è la politica, babbo, questa mi fa schifo, mi dice lui,
e tu non
gli
puoi dire
dargli torto.
Finalmente sono d'accordo con la teoria del geometra, uno dei professionisti che maggiormente detesto, ci scrive
Elisabetta. No, povera gente,
poi c'è Andrea che ci manda un'immagine che non riusciamo. Ci manda un'immagine dello yogurt.
Che c'entra
l'Italia viva lo yogurt con fermenti lattici già morti. Perché Romano Prodi ha detto:
una scadenza,
sono sempre stato l'uomo dell'unità, e anche se il personalismo è una tendenza mondiale, oggi ancora più esasperato, fino a rischiare il ridicolo. Romano Prodi giudica così sulla Repubblica la scelta di Renzi di lasciare il PD per fondare Italia Viva. Bellissimo nome per uno yogurt, ironizza Prodi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata. La scelta di Renzi è prevedibile, ma ugualmente inspiegabile nei tempi. Non si può operare per costruire un governo e immediatamente metterci sopra un'ipoteca. Un altro ascoltatore dice: senza però anche queste operazioni da geometra, la sinistra non potrà mai governare un paese fondamentalmente di destra.
No, ma vedi, anche questa cosa, come dire, dice
Renzi non ha più
l'Italia è fatta per la proporzionale. Io mi fanno impazzire, anche Giorgio me l'ha detto l'ultima volta che siamo visti.
Sì. Io sono favorevole. No,
allora, ragazzi, questa cosa è una falsa verità prodotta da quella minoranza di 1000 persone che campa di politica. Noi abbiamo votato i referendum diversi per far passare al maggioritario questo paese. Perché? Perché in una diagnosi discutibilissima, ma è una diagnosi, io dico che questo paese è ingessato e morirà dei veti reciproci delle consorterie, piccole, grandi corporazioni nelle quali è ormai mummificato, se non c'ho un partito politico forte, maggioritario, non riuscirò mai a fare le riforme. Il proporzionale è la morte delle riforme. Tu mi dici, gli italiani hanno bisogno di sentirsi rappresentati. Benissimo, doppio turno. Al primo turno votate chi vi pare, al secondo però mi date governabilità. Perché io devo fare quelle riforme? Se c'ho la proporzionale, che riforme farò? Quando mai? Se io devo già negoziare...
Eppure Giorgio, no, perdonami, ma... possiamo dire che questo paese ha avuto... un andamento maggioritario quando aveva il massimo del proporzionale.
Ma io dico un'altra cosa, io dico che quando te hai avuto le leggi maggioritarie, va bene, questo non ha prodotto una, diciamo, come posso dire, minore frammentazione, perché poi si formavano i partitini, quello usciva, quello entrava, c'erano i responsabili, si cambiavano le maggioranze. Diciamo, ci sono certe caratteristiche del trasformismo politico, rimandano un elemento culturale, non una questione di regole. Te attualmente hai un paese, diciamo, con tre schieramenti che si gonfiano, si sgonfiano, eccetera, eccetera. Trovo che la cosa più sana, nonostante tutto, è fare delle coalizioni. Se te, diciamo, mandi al governo. Poi come facciamo le cose noi senza i necessari anche contrappesi di altri poteri eccetera, a chi prende il 28 lo fa arrivare al 51, secondo me, diciamo, questo paese che non ha a tutt'oggi, secondo me, una democrazia così nella sostanza così salda, penso che sia peggio. Io penso che sia meglio, diciamo, avere una maggiore capacità di rappresentanza e poi si fanno o non si fanno gli accordi politici. Perché poi, diciamo, secondo me, questa demonizzazione del confronto e della mediazione e del compromesso, e questo che uccide la politica, secondo me. È esattamente questo che uccide la politica, perché la politica si fa in questo modo, si va ai tavoli e discute. A proposito, diciamo, della posizione che io allora non ho condiviso, quindi lo posso dire, di Renzi quando dopo le ultime elezioni ha detto al tavolo non ci si va. In politica ai tavoli ci si va sempre, ci si siede, si discute con quell'altro, si trova l'accordo o non si trova l'accordo. Il problema nostro qual è? Che te quando vai al tavolo vuol dire che hai già deciso di fare l'accordo, e se non vai al tavolo è perché non va a fare d'accordo. E no, vai al tavolo e vedi cosa vuoi fare, no? Per esempio, questa intervista di Prodi, ti ripeto, oggi ha una sua lucidità. Lui dice, poi uno è d'accordo, non è d'accordo, certo. Secondo me la priorità assoluta di un governo è la lotta all'evasione fiscale, perché qualsiasi altro intervento è figlio della possibilità, diciamo, di avere risorse da ridistribuire, perché te sottrai, diciamo, all'evasione risorse. Sei d'accordo, non sei d'accordo, ma è una proposta. Perché non si discute di questo? Sulla base di quali proposte Renzi esce dal PD? Perché è questo che a me, diciamo, perplime nell'atteggiamento di Renzi.
Vi leggo dei messaggi.
Lui esce, va bene, sulla base di quali diverse opzioni politico-programmatiche.
Ah, questo non è un tema né posto da noi né posto da altri, diciamo così, per tornare. Io credo che Renzi si sia messo in una gabbia dorata se facesse cadere il governo, quanti deputati riporterebbe in Parlamento, e aggiunge proporzionale con sbarramento e addio Renzi, dice questo ascoltatore. Altro ascoltatore dice: Renzi è sempre stato un lusso per il centrosinistra, ma nel senso etimologico della parola, che corrisponde a fuori posto, da cui deriva infatti lussazione. Renzi, in quanto lussazione, è bene che torni al suo posto naturale. Vabbè, questi i nostri ascoltatori sono fantastici.
Però, il problema...
Perdonami, riformista, quello che non ha toccato le leggi personali di Berlusconi, ma l'IMU e il contante, meglio fuori un PD dalla fondazione, dice Stefano. E ancora, allora, secondo la teoria di Cozzini, se ci fosse ancora l'articolo 18, Renzi sarebbe rimasto nel PD? Questa non l'ho capita. Vai avanti, Giovanni.
Forse anche, no, questa devo elaborarla, non l'ho capita.
Perché come dire, cioè, la riforma sua era l'abolizione dell'articolo 18, queste sono le riforme di Renzi.
Infatti. Penso fosse questo. Vicky scrive: viva bene bene male male. Grazie Vicky. Giovanni.
Fa sempre questi autoincensazioni.
Ma scrivono questo, io leggo quello che scrivono, leggo anche cose, allora, non simpatiche.
Allarghiamo un po' il quadro. Nella mia modestissima opinione, questa è una fase storica di naturale prevalenza dei nazionalismi e delle guerre, perché è la reazione, diciamo, il vento, secondo me, della storia soffia in quella direzione di suo. Allora, qual è il ruolo della sinistra, come è sempre stato nella storia? Di opporsi a questo vento naturale, che quindi di suo c'ha la potenza, se le lasci andare vanno. Quindi il ruolo della sinistra è un ruolo artificiale di opporsi alla marea, al flusso della corrente. Come lo fai se hai una visione globale altrettanto di quel livello lì? Cioè, se dici alla globalizzazione si governa in questa maniera. Tradotto in casa nostra, l'Italia torna a crescere economicamente in questo modo. Mi sta bene il discorso sull'evasione fiscale, è meno marginale di quanto si sia pensato negli altri anni. Perché? Perché c'hai uno strumento che sono l'internet, insomma, no? Cioè la possibilità di fare i big data e di incrociarli fra di loro.
Guarda, il tema, posso dirti? Secondo me il tema della redistribuzione è oggi, diciamo, in cui non si pensa più di fare il socialismo per chi possiede i mezzi di produzione o no, il tema della redistribuzione è un tema assolutamente centrale. Per dirti, anche negli Stati Uniti, Elizabeth Warren, che non sarà ovviamente il candidato democratico, ma che peraltro che sta pure andando bene, dice: io sono per fare una patrimoniale in cui uno paga una cifra bassa, non mi ricordo qual è, per tutte le proprietà sopra, ovviamente ci mette ora poi siamo anche negli Stati Uniti, ci mette i grandi patrimoni, dice, sopra i 10 milioni di dollari, perché per esempio qui da noi non si può parlare di patrimoniale, perché la gente pensa che se c'ha una casa, va bene, e che ne so, 500 mila euro di risparmi, gli faranno pagare la patrimoniale. Il punto è, secondo me invece, uno deve riaspettare una casa, guarda, anche una casa più una casetta al mare, un po' di soldi investiti, non ti rompo coglioni, va bene? Ma se te c'hai i milioni di euro, ma mi spieghi per quale motivo io non ti posso far dare dei soldi a quelli che ce n'hanno meno? Cioè, io francamente questo non lo capisco.
Questa testimonianza,
invece non si può,
da noi è un tabù questo,
non si può, è una cosa che non si può dire. E non si può davvero dire, perché se uno la dice in questo paese, ormai per come vanno le cose, tanto è vero, la prima cosa che hanno detto contro questo governo: faranno la patrimoniale, hanno detto. Non ci sei nemmeno pensato.
C'è un elemento oggettivo, Giorgio, per cui non si può dire, ed è quella che una volta si chiamava la fuga dei capitali. Allora si pensava agli spalloni che attraversavano Chiasso.
In Francia c'è una patrimoniale.
Sì. Però tu hai da maneggiare queste, diciamo, provvedimenti con estrema cautela. Perché? Perché oggi tu puoi spostare i capitali senza muoverti dalla tua poltrona, digitando su una tastiera.
Infatti, l'ascoltatore ci scrive: chi ha i milioni di euro
spostarli in che senso? Perché se io sono residente qui, li sposto dove li voglio, ma le tasse devo pagare qua. Sì. Quindi mi devo spostare io insieme a soldi. Che è un'opzione, ovviamente, che uno può benissimo decidere di fare, ma in un altro posto paghi altre tasse. Ti faccio per farti un altro esempio, va bene, se non vuoi parlare di patrimoniale, le tasse di successione in questo paese sono le più basse del mondo occidentale, le più basse. Perché non esiste al mondo una franchigia di 1 milione per erede e poi il 4% di tassa di successione, ok? Nessun paese del mondo, tantomeno gli Stati Uniti, che mi pare addirittura prenda, non mi ricordo se il 50, una roba mostruosa. Bene, no, forse mi sbaglio, ma insomma, diciamo, una cosa sono sicuro, è la più bassa dell'Europa occidentale. L'ha fatta Berlusconi, ovviamente, perché pensava, diciamo, al giorno lontano in cui sarebbe morto. Questo. Allora, queste sono cose fondamentali secondo me, cioè l'elemento, ripeto, perché questo sarà anche un paese, diciamo, rispetto a prima, bla bla, c'è quello, c'è quell'altro, ma questo è un paese ancora ricco in cui le persone, moltissima gente,
privato, sì,
ha tantissimo risparmio privato. Questa cosa, secondo me, è il paese alle pezze al culo, no?
Però il problema è che con la legge elettorale proporzionale, paradossalmente, nessun partito ha il coraggio di dire le cose che stai dicendo te, perché ha paura di andare anche un pochino indietro nei sondaggi e poi nelle elezioni, perché questo naturalmente gli vuol dire meno potere di interdizione, meno posti di lavoro creati da lui medesimo, eccetera eccetera eccetera. Tu queste cose le puoi dire e forse fare quando c'hai un'investitura politica forte, e la puoi avere soltanto col maggioritario. Quando dici, noi si è vinto le elezioni sulla base di questo programma, includeva la patrimoniale, ci avete dato il consenso, per 5 anni si prova. Poi, se non va bene, voterete per gli altri. Se va in proporzionale,
però,
secondo me, è persa la speranza di fare questa roba qui.
Premettendo che non amo Renzi, però l'obiettivo dichiarato di voler avvicinare i giovani alla politica, rinnovare la passione politica delle persone, mi sembra nobile, ma se è anche vero o è solo opportunismo, scrive un ascoltatore. Ancora abbiamo la classe dirigente peggiore della storia, altro che fuga di capitali, qui si parla di fuga di cervello, in effetti tutti tutti i politologi dicono, guardate, le leggi elettorali non sono panacea di nulla, la cultura, sì, politica è tutto, questo è importante. Esempio, non riusciamo ad ascoltarlo, lo faremo ascoltare, c'è stato questo episodio per parlare dell'idiozia del giorno o forse del mese. Durante una seduta dello sviluppo economico, siamo in regione Toscana, Roberto Salvini della Lega ha detto, ci vogliono, dobbiamo mettere le donne in vetrina per rilanciare il turismo. Questa è la proposta sciocca del consigliere regionale leghista a denunciare l'episodio della vice capo.
Ma voleva metterci la sua moglie, la
Monica Monni, per dire, se questo è classe dirigente,
è uno sfruttatore della prostituzione questo signore.
Se questa è classe dirigente, è veramente desolante come circostanza.
Ma un giornalista
fatto
serio non dovrebbe nemmeno nominare una cosa. Questa la diceva lo scemo del villaggio, no? Come diceva Solgenizzi, senza lo scemo non esiste nemmeno.
Sì, ma
villaggio.
Lo scemo del villaggio non veniva eletto.
Questo è quello che ti risponde il giornalista che
non
ha fatto.
Non ho dato nemmeno il buongiorno, ma la proposta che la Lega ha avanzato in un luogo istituzionale, quale una commissione consiliare, è davvero profondamente offensiva. Ascoltate con le vostre orecchie.
Turismo, terme, gioco, cos'è che va a cercare uno quando va in villeggiatura? Un briacone va a cercare la cantina, ma non c'è mica solo ubriaconi, c'è anche altra gente che va a cercare altre cose, no? Uno che vale là, ma è uno che vuole andare a giocare, uno che vuole andare a vedere dello spettacolo. Se tu mezza Europa ci investe in quell'indirizzo lì, non ce lo vogliamo mettere, togliere il prosciutto dagli occhi? Io sono stato 20 anni, l'ho detto 1000 volte, alle fiere in Germania, va bene? In Olanda è uguale, in Austria è uguale, in Francia è uguale. Troviamo le donne in vetrina. È un turismo anche quello, perché c'è la gente così, se no non ci starebbero.
Siamo senza parole e ringraziamo la consigliera vice capo proprio il PD Monia Monni per aver diffuso quest'audio che tra un po' troverete praticamente ovunque.
Ma chi è questo qui?
Questo si chiama Roberto Salvini ed è un consigliere regionale della Lega Nord della regione Toscana.
Ah, cos'è regionale?
E con questo parecchi soldi, sì, regionale.
Soldi.
Sì, siamo. Sono le 9:30, signori. Vai. Ci vediamo venerdì prossimo e ci sentiamo
se
venerdì
tutto
prossimo.
Va bene.
È tornato bene, bene, male, male. È tornato Giorgio Mastrada e Giovanni Cozzini.
Venerdì prossimo facciamo la sigla,
E si dà anche dei consigli librari. Aspetto da te, Giorgio, delle notizie, okay, in tal senso.
Anche cinematografici, se vuoi.